Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e i retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa. Care amiche, cari amici, ben ritrovati alla nostra Europa. Purtroppo il 2024 è iniziato con nuovi venti di guerra. Abbiamo superato ormai il 100° giorno di conflitto tra Israele e Hamas e intanto i ribelli Houthi dello Yemen, da sempre finanziati dagli ayatollah iraniani, proprio come Hamas e Hezbollah in Libano, hanno iniziato ad attaccare le navi mercantili dirette verso il Mar Rosso, il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Un'aggressione inaccettabile che rischia di causare nuove pesanti conseguenze economiche e che ha costretto l'Occidente ad intervenire per neutralizzare la minaccia. Nel frattempo l'Europa balbetta in attesa di trovare una posizione comune, mentre dei paesi del Golfo, per Bruxelles, lo ricorderete, si occupa Gigino Di Maio. Oggi però voglio approfondire con voi altri tre temi europei. 1. Cosa succede dove governano i buoni? 2. Ci riprovano con Nutri-Score. 3. Lo strano matrimonio tra Putin, Schlein e Macron contro Giorgia Meloni. Siete pronti? Sigla! Da anni ci ripetono che bisogna impedire che i conservatori e i sovranisti vadano al governo, perché se no, insomma, vabbè, lo sapete. E allora, così per sfizio, vorrei fare con voi una breve carrellata di ciò che sta accadendo negli altri grandi paesi europei dove governano loro, i buoni, gli europeisti, i democratici. In Francia è appena nato il quinto governo dell'era Macron, sempre più in crisi di consensi. Lo guida il giovane Gabriel Attal, che ha nominato ministro degli esteri suo marito, Stéphane Séjourné, fino a pochi giorni fa europarlamentare, che non si faceva mai mancare qualche attacco fuori misura a Giorgia Meloni e alla destra italiana, terrorizzato, come tutti i macroniani, che alle prossime elezioni i francesi scelgano la destra e li mandino finalmente a casa. Ovviamente nessuna indignazione per questa scelta familista da parte di chi per settimane ha attaccato Meloni per il presunto familismo. In Germania invece il governo del cancelliere Scholz è travolto dalle proteste degli agricoltori, imbufaliti contro gli eccessi di una transizione green insostenibile imposta da Bruxelles e dai socialisti di cui proprio Scholz fa parte, anche qui consenso a picco. In Spagna invece la società è sempre più lacerata perché, come sapete, il premier Sanchez, pur di assicurare il secondo mandato, ha concesso agli indipendentisti catalani l'amnistia per il referendum illegale del 2017 e per gli atti di sedizione che ne erano seguiti. Non solo amnistia, anche promesse di sempre maggiore autonomia per le regioni ribelli e, forse, lo spettro di un nuovo referendum per la secessione, una situazione incostituzionale che rischia di portare all'implosione di una delle più antiche nazioni europee. E arriviamo alla Polonia di Donald Tusk, accolto dai media mainstream come l'uomo che avrebbe liberato Varsavia dagli oscurantisti di destra e ripristinato poi lo Stato di diritto e l'ortodossia europeista. Ebbene, in pochi giorni Tusk si è trasformato in tutt'altro. Dopo aver cacciato tutti i giornalisti non allineati e aver spento, sì, avete proprio capito bene, spento le televisioni di Stato, è stato ordinato l'arresto di due deputati del partito conservatore PiS, eletti regolarmente poche settimane fa, e il governo ha mandato la polizia a prelevarli con la forza addirittura nel palazzo del Presidente della Repubblica. Sono praticamente due prigionieri politici. Il tutto avviene nel silenzio complice di Bruxelles, assolutamente inaccettabile. Insomma, amici, questa lunga carrellata serve a dire lunga vita all'Italia di Giorgia Meloni. Intanto si è aperto il semestre di presidenza belga dell'Unione Europea, che ha inserito nel suo programma dei prossimi mesi, udite udite, il famigerato Nutri-Score, l'etichetta nutrizionale a semaforo che, seguendo parametri assurdi, bolla come dannosi molti prodotti di eccellenza italiani, facendo un favore miliardario alle multinazionali del cibo e della grande distribuzione. Dopo che proprio la nostra opposizione aveva portato ad un rinvio, il governo belga torna dunque all'attacco. Il tutto nonostante proprio pochi giorni fa la rivista americana US News and World Report abbia ribadito per il settimo anno consecutivo che la nostra dieta mediterranea è la migliore al mondo. È per questo che, con buona pace dei profeti del cibo standardizzato, gli stessi per intenderci che ci vogliono propinare carne sintetica, griglie e cavallette, noi continueremo invece a difendere agricoltori, allevatori, produttori e consumatori. E poteva mancare, amici, all'inizio di questo 2024 che ci porta dritti dritti alle elezioni europee, un attualissimo dibattito sull'immancabile pericolo fascista in Italia? Ma certo che no. Socialisti e PD hanno pensato bene di richiedere un dibattito urgente a Strasburgo tra qualche giorno, dopo una manifestazione, quella per i giovani martiri senza giustizia di Acca Larenzia, che si ripete identica da 45 anni sotto qualunque governo. Ma ora che alla guida dell'Italia c'è Giorgia Meloni, ogni occasione è ovviamente buona per raccontare in Europa ombre e fantasmi che semplicemente non esistono. All'iniziativa della sinistra si sono uniti pure quelli del gruppo di Macron, che hanno usato parole molto simili a quelle utilizzate da Maria Zakharova, l'ormai famigerata portavoce di Putin, secondo la quale anche l'Italia andrebbe, virgolette, defascistizzata. I russi lo fanno già con l'Ucraina a suon di bombe, i socialisti e i liberal vorrebbero farlo con l'Italia, con i metodi che conosciamo, tra i quali la costante denigrazione del nostro paese in tutti i consessi internazionali, a partire da quelli europei. Per loro la fazione viene sempre prima della nazione. Ci siamo abituati e per fortuna a difendere l'Italia ci pensiamo noi. Insomma, amici, è iniziata la campagna elettorale e la violenza degli attacchi è direttamente proporzionale al terrore che hanno di essere sconfitti. La data sul calendario è già segnata da qualche mese, 9 giugno 2024, un appuntamento con la storia che non possiamo mancare. E allora grazie, amiche e amici, per aver seguito anche questa prima puntata del nuovo anno. Condividete questo podcast con i vostri contatti e aiutateci a costruire la nostra Europa.
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza, che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.